Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Qual è? Sappiamo questo, ma voglio pensarci. Il più grande comandamento. Gesù fu chiesto. E qual è? Il più grande comandamento. Amare Dio, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. E stasera vorrei parlare in modo semplice di amare il tuo prossimo. Perché se io non seguo seriamente il più grande comandamento, quanto vale davanti a Dio tutto il mio impegno? Quanto vale la mia conoscenza della Bibbia? Sono esperto in greco, ebraico, aramaico? No? Mi impegno tanto, più di tutti. Sono capace di fare lunghe preghiere meravigliose, soprattutto e solamente davanti agli altri. Mi affatico. Quanto vale davanti a Dio se non amo? In questo caso, il mio prossimo, come me stesso, quanto vale? Dio è fiero di me? È contento di me? No. Allora, tutte quelle cose, non tutte, vantarmi no, ma tutte quelle cose, la maggioranza, possono avere un notevole valore. Ma se io non amo il mio prossimo come me stesso, sto peccando nel, insieme all'altro, il più grande comandamento. Il più grande comandamento in un certo senso nel matrimonio è fedeltà. È un uomo non fedele, non importa quant'altro fa. Quindi, quanto è importante amare il mio prossimo come me stesso. Che vuol dire essere pieno di pensieri del mio prossimo come sono di me stesso. Non passa la giornata, oh, adesso ho questo, oh quello, oh come faccio questo, focalizzando su me, ma avendo occhi e cuore per il mio prossimo. Cioè, avendo occhi e cuore per il mio prossimo. Tu puoi togliere e risolvere ogni peso tuo? Tu puoi togliere ogni peso tuo? No. E tu non puoi togliere ogni peso del tuo prossimo. Ma tu puoi avere al cuore ogni peso tuo e al cuore i pesi del tuo prossimo. Giusto? Ma chi è mio prossimo? Conosciamo, perché quando Gesù ha insegnato proprio questo che ho appena letto, in Luca, l'uomo dice a Gesù, leggo io, in Luca, 10 da 29, ma egli, questo uomo, volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Gesù allora rispose e disse, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e, veduto quell'uomo, passò oltre dall'altra parte. Similmente, anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. E accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, prima di partire, prese 2 denari e li diede al locandiere, dicendogli: prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Quale dunque di questi 3 ti pare sia stato il prossimo di colui che cade nelle mani dei ladroni? E quello disse: colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora gli disse: va e fa lo stesso anche tu. Chi era quel uomo abbattuto per quel samaritano? Umanamente chi era?
Nessuno.
Un estraneo. Non è cugino, amico, vicino, era un estraneo. Non li avevo mai visti nella vita, era un estraneo. Mi ha detto: oh, Dio mi ha messo nel sentiero qualcuno che ha bisogno. Allora, ricordate, prima stando lì si metteva in rischio la vita. E i ladroni avevano battuto lui, proprio lì, proprio lì. Che ne sa lui che sono lì? Nascosti sono stati su quella strada. Piena, è una strada con ripidi lati e con rocce. E che ne so io? Che sono lì dietro le rocce aspettando la prossima vittima. E io sono qui da solo. Corrono fuori con i loro bastoni. Attaccheranno anche me. Scusa, il rischio era verissimo. Il rischio era verissimo. Potrei dire quasi probabile. In più, curare era sporcante. Aiutando un uomo pieno di lividi e sangue, per forza, ti sporchi. Numero 2, ha portato locanda e ha pagato 2 denari. Un denaro era la paga per una giornata intera. Se uno guadagna a oggi 25 all'ora, 8 per 25 fa 200, quindi serve 400 minimo. Le ha dato uguale a 2 giorni interi, dicendo: però non basta lì, io vado, forse tutto quello che aveva, e quando torno pagherò tutto il resto, tutto il resto di spese che ci saranno pagherò. Quindi si metteva in rischio, si è sporcato, si è stancato e poi l'ha speso. È un sacrificio per chi? Per un estraneo. Un estraneo. Lui ha amato. Ha amato. Si parla lì di sentimenti? Si parla di sentimenti? L'amore biblico non è un sentimento. Quante volte ho sentito persone dire: un marito della moglie, la moglie della moglie, ma non lo amo più. Non lo amo più. No, stai confondendo sentimento con amore. A quel punto non hai mai amato lui o lei, se dici che non lo ami più. Non è un sentimento, non dipende minimamente dai sentimenti. È un impegno. Spesso non facile. E se non so amare, sono lontano da Dio. Perché sono in ribellione contro il più grande comandamento. Trovate con me Giovanni, l'Evangelo di Giovanni, versetto 15 e voglio leggere da 1 a 17. E qui notate quanto è centrale amare gli uni gli altri. E sono legati con portare frutto. Il comandamento di amare gli uni gli altri è molto legato a dimorare in Cristo per portare frutto. Quindi leggo, è Gesù che parla. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Voi non avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituito perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Avete visto quanto portare frutto è totalmente legato a amare gli uni gli altri? Che non si può separare? Avete notato questo? Non si può separare. Io posso essere un grande pastore, molto seguito e fare mille cose, ma se io non amo, non porto frutto. Non porto frutto. Notate versetti 12 e 13 ancora. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Dare la vita non vuol dire solo morire. Posso dare la vita tutti i giorni. Posso sacrificare le mie preferenze, ma anche i miei bisogni. Sacrificare il sonno che mi serve. Sacrificare forze quando non li ho. Sacrificare tempo che non ho. L'amore è dare la vita, lo dice Gesù. Questo è il amore grande, dare la vita. Sarà un caso su, che ne so io, 1 milione, dove uno deve fisicamente morire per un altro. Ma vivere per altri è una cosa di tutti i giorni. Tutti i giorni. Gesù ci insegna qui a vivere per portare frutto, e portare frutto è totalmente legato ad amare gli uni gli altri. E notare che non è in nessun modo un sentimento. È un marito che torna a casa e non valuta come sto io, non valuta cosa vorrei fare, non valuta cosa sono i miei progetti, valuta come sta mia moglie, come posso sacrificare per benedire lei, per incoraggiare lei, per aiutare lei. Questo non è un sentimento. Spesso arriva ad essere legato ad un sentimento, ma non è un sentimento, è come vivo. Questo è l'amore che Dio ci chiama ad avere. Guardate, per esempio, in Efesini 5. Efesini 5, il brano di come il marito deve amare la moglie, e notate che è quello. Leggo, Efesini 5 da 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, perché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso. E similmente la moglie rispetti il marito. Avete visto? Un uomo che si impegna nell'opera di Dio e non ama la moglie, agli occhi di Dio, cammina bene o male? Cammina malissimo. Cammina malissimo. Non è una questione di sentimenti, ma di impegno. Non quando me la sento, ma in base al bisogno. Questo è amore, questo è assomigliare a Cristo. Cristo si sentiva, pensate a questo, si sentiva di andare alla croce, aveva voglia, cosa ha pregato nel giardino? Padre, che se sia possibile, allontani questo calice da me. Non si sentiva di andare alla croce. E noi dobbiamo amare? Cosa dice ripetutamente? Come anche il Signore fa con la Chiesa. Non è una questione minimamente di come mi sento. È quello che è il bisogno. Questo fa uno un uomo di Dio, una donna di Dio. Matteo 7,12, vi leggo io e poi leggeremo 1 Corinzi 13, ma prima Matteo 7,12, tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Mi impegno, quello che sarebbe utile, bello, un aiuto ricevere, faccio io per gli altri. Poi la definizione dell'amore in 1 Corinzi 13, leggo da 1 a 7. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risuonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Un amore falso è un amore falso, non è vero. E Giacomo 2 ci aiuta a capire un aspetto importante dell'amore. Giacomo 2, 8 e 9, dove si cita quello che aveva detto Gesù, che ho letto all'inizio, ma poi va avanti. Giacomo 2, 8, 9. Se veramente adempite la legge regale secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. Voglio pensare a questo. Se si usa favoritismi personali, ma nel contesto in Giacomo, qual era questo favoritismo? Ricordate? Entrava un uomo povero, un uomo ricco nell'assemblea. E come ha trattato l'uomo ricco? Con onore, con cura. Siediti qui. Dai, prendi il posto migliore. E posso immaginare? Dopo ti porta a pranzo in un ristorante costoso. Ti tratto bene. È amore quello? È amore se tu tratti bene qualcuno, ma lo fai per favoritismi personali? È amore per quella persona? Lascia stare per quello che trascorri, siediti sotto il mio scabello. Ma è amore per quello che tratti bene? No, perché lo fai per ricevere, non per dare. Vuoi il suo apprezzamento, vuoi il suo affetto, vuoi la sua stima, vuoi il suo tempo. Non è per amore. Quando qui in famiglia con 3 figli e sei uno, questo qui è il mio preferito e dai una cura speciale, attenzione speciale a quello preferito, non è amore per quella figlia, assolutamente, perché è voler ricevere. Quindi io do, ma non per amore, perché l'amore dà per benedire e non per ricevere. E se io come pastore do preferenza a chi può darmi qualcosa, che sia stima, che sia regali, quello che sia, non sto amando. l'amore. Uno non è un sentimento e l'amore non dà per ricevere. Non è amore, è favoritismo e quello è commettere peccato nel nome dell'amore. Se usate favoritismi personali, se dai preferenza, tu non stai amando, stai commettendo peccato e sei condannato dalla legge. Ho fatto solo del bene. Hai fatto del bene esterno con cuore marcio. Un altro brano e poi mettiamo tutto insieme. Prima Giovanni 3, 17, 18. Primo Giovanni 3, 17, 18. Anche qui parliamo di amore. Ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parola né con la lingua, ma a fatti e in verità. Cosa sta dicendo? Questo parla di beni materiali? Posso allargare questo a un'altra applicazione? Tempo. In quell'epoca tante persone avevano grossi bisogni economici, appunto di mancare cibo. Al momento nessuno di noi manca cibo. Ma a volte manchiamo tempo. E quindi se uno ha tempo e vede il proprio fratello che è nel bisogno, in questo esempio economico oppure con tempo, e gli chiude le sue viscere, o le mie cose, o le mie cose da comprare, o le mie cose da fare, con i miei soldi, il mio tempo. È una domanda con la risposta negativa. Come dimora in lui l'amore di Dio? Ovvero, non dimora in lui l'amore di Dio. Figlioletti miei, non amiamo a parola né con la lingua, ma a fatti e in verità. Allora, facciamo un cerchio e torniamo all'inizio. Il più grande comandamento è amare Dio con tutto il cuore, anima, forza e mente. E poi amare il tuo prossimo come te stesso. Come te stesso, non meno. Non meno. Chi è mio prossimo? Chi Dio mi mette nella vita. Chi Dio mi mette nella vita. L'amore è un sentimento? Assolutamente no. Può esserci, ma l'amore biblico non è un sentimento, è un impegno, è un sacrificio. Non è come sento verso quella persona. Va benissimo sentire, la Bibbia parla di affetto fraterno, ma l'amore non è affetto fraterno, è un impegno. Ma le mie cose! Avrai sempre le tue cose, giusto? Se tu aspetti che non hai le tue cose, non amerai mai. Forse nella vecchiaia, ma ci dubito. L'amore non è amare chi mi fa star bene, favoritismo personale. Non è fare quello che mi piace, che è fare perché mi piace, è fare per me, non per la persona. Amore è fare in base al bisogno. È piacevole lavare le ferite di un uomo pieno di ferite, di sangue, probabilmente è andato addosso pipì, forse anche popò, perché era lì ferito, non poteva muoversi, ma era lì ore. È piacevole? No, è assolutamente non piacevole. L'amore non è sempre piacevole. L'amore è un sacrificio. Però si fa. Perché sei spinto da un cuore che è benigno, l'amore è benigno, un cuore che vuole fare del bene, anche quando è difficile. o che possiamo non credere di amare quando facciamo per ricevere, quando facciamo in base ai sentimenti, quando facciamo in base a quello che potremmo noi ricevere in modo subdolo. Non è amore. Amore è riconoscere chi ha bisogno. Le persone di casa hanno bisogno, le persone di chiesa hanno bisogno. E di impegnarmi, amare come me stesso, che vuol dire io ho 100 e mi serve 100, ma lui ha 0. Accetto avere solo 50. Ma ho bisogno di 100. Sì, ma anche lui ha bisogno di 100 e non ha niente. Quindi l'amore dice, gli do 50. E ma avrò bisogno, avrò fame in questo esempio. Sì, ma avremo tutti e due un po' di fame. Questo è amore. Questo è amore. Io ho dei beni di questo mondo, io ho del tempo. Non troppo, non eccessivo, ma lui ha meno di me. Soffriamo insieme, quello è amore. Quello è amore. Giovanni 15, versetto 11, conosciamo, vi ho detto queste cose finché la mia gioia dimora in voi, la vostra gioia sia completa. Quali cose? Di dimorare in Cristo per portare il frutto che è il comandamento. Vi amate gli uni gli altri. Giusto? Questa è la vita cristiana. Amare. Allora, amare a volte vuol dire a volte impegnarmi oggi per domani. Visione, giusto? Vedo che una cosa potrebbe essere utile per portare del bene, non sono in grado, mi impegno, pensando al futuro, a prepararmi. Genitori con figli, come prepari tuo figlio per poter amare un domani? Insegnandogli a fare, poter compiere tante cose che un domani può usare per altri. Anni fa, tipo quasi 40 anni fa, siamo venuti in Italia e spesso ho riparato la mia macchina. E in Italia all'epoca, 40 anni fa, non vendevano manuali di riparazione, erano difficili da procurare. Invece in America vendono perché tanti riparavano le proprie macchine all'epoca. E ho chiesto a un amico in America di trovarmi il manuale per la mia macchina che si vendeva anche in America. E lui mi ha mandato un libro che copriva tantissime macchine. Ha detto, ma così puoi aiutare tanti altri. Se ti mando solo il manuale per la tua macchina, puoi fare la tua. Ma se qualcun altro ha bisogno, non sarai capace. Quindi spendo di più, ti compro un manuale gigantesco, pago le spedizioni per permetterti di fare per altri. Vedete il cuore? Non mi serve! No, ma potrebbe servire per qualcun altro. Quindi sacrifico oggi con saggezza per un bene per domani. Giusto? Anche questo è l'amore. Io non ho tempo! Non ho tempo! Sto amando come amo me stesso? No. Il più grande comandamento è amare Dio e poi, proprio lì, amare il mio prossimo come amo me stesso. Così avrò la piena gioia di Cristo in me. Grazie Dio per Cristo. O che possiamo noi crescere sempre di più nell'amore. Preghiamo. Padre, grazie per Gesù Cristo. Se vogliamo capire come amare, basta osservare Gesù Cristo. Abbiamo visto più volte che diceva come io vi ho amato, come Cristo. Grazie che abbiamo un esempio perfetto e non solo abbiamo un esempio, siamo noi i beneficiari dell'amore di Cristo. Grazie, oh Padre. O Signore, crescerci nell'amore, mostrarci dove non amiamo, mostrarci dove siamo pigri o egoisti o cuori chiusi. Vogliamo più di Cristo e perciò vogliamo amare di più. E così saremo pieni della gioia di Cristo e Cristo sarà visibile. In Giovanni 13 dice: e conosceranno che siete i miei discepoli dall'amore che avete gli uni per gli altri. Vogliamo amarci di più. Aiutaci a crescere in questo. Ti ringrazio, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.